sapete la persona che avete davanti, che è la prefazione del suo secondo libro Viaggio verso la luce, nella quale lei dice: ad un certo punto della mia vita ho detto sì a Cristo. Mi sono sentita così tanto amata, ma così tanto, che di fronte a questo amore così travolgente ho smesso di pormi tutte quelle domande ostacolo che mi ponevo prima, tipo: chissà cosa mi chiedi in cambio, questa volta lo pensiamo anche noi, chissà quanto mi costa, eccetera. E ho capito da quel momento che cosa significa che chi perde la sua vita per lui la trova. Prima credevo volesse dire solo morire. Io ho perso la mia vita per Cristo, nel senso che l'ho consegnata totalmente nelle sue mani. Nulla mi appartiene più che non sia suo. Non so più dove finisco io e dove comincia lui. In effetti mi sembra che viviamo in simbiosi. Gli ho offerto la mia volontà, il mio tempo gli appartiene, il lavoro, gli affetti, tutto condivido con lui. Guida la mia vita momento per momento, con il mio pieno consenso. Tutto questo non mi ha portato a sentirmi defraudata di qualche cosa, oppressa o schiava. Al contrario, non mi sono mai sentita così ricca e libera da ansie e preoccupazioni, pur affrontando il quotidiano come tutti, ma vivendolo col concorso di Cristo. Questo farlo partecipe della nostra vita in ogni atto gli dà gioia, e io sento ogni gioia della mia vita centuplicata dalla sua condivisione e ogni sofferenza alleviata dalla sua presenza costante e fedelissima. Prego perché tutti i nostri fratelli vedano e vedendo amino e amando realizzino la loro vita. Ecco, questa è Aurora.
Amen.
Per piacere, non fate queste cose.
No.
No. Questa è una mia preghiera del 95 e speriamo di essere un po' cresciuti nel frattempo e di continuare a crescere. Oggi avete visto il foglio che ho preparato e vi propongo questo momento. Vi propongo un'accoglienza che chiediamo al Signore, perché solo con Lui, con la mamma, possiamo accogliere prima di tutto la grazia e poi accoglierci fra di noi. Questa comunione ci aiuta, ci ottiene luce, ci ottiene la sapienza del cuore, perché la parola che ci viene data possa diventare cibo per l'anima nostra e attraverso di noi per tutti i fratelli. Ci accogliamo nel respiro di Dio, nella sua volontà, nella grazia dello Spirito Santo. Nella creazione lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque. Oggi, l'oggi eterno di Dio, nella nuova creazione, che sono le creature nuove, ricreate nella divina volontà, lo Spirito aleggia su di noi. Accogliamo colui che ci accoglie per primo e ci offre il dono supremo. Vi invito a pregare la preghiera allo Spirito Santo. Noi cominciamo sempre qualunque cosa con la preghiera, non solo gli incontri di preghiera, anche quando dobbiamo fare dei lavori o quando dobbiamo preparare i canti o quando qualsiasi cosa dobbiamo fare, cominciamo con la preghiera. E ci siamo resi conto con l'esperienza degli anni, e senz'altro anche tanti di voi ce l'hanno, che non è mai tempo perso. La preghiera è sempre tutto un tempo guadagnato, tutto un tempo di grazia che poi ci assiste qualunque cosa dobbiamo fare dopo, perché la faremo appunto, come dicevamo quando ha letto Clara, non da soli ma in comunione col Signore. E questo vuol dire poter fare ogni cosa con meno fatica, poter scegliere sotto la luce, avere quella chiarezza nella mente, quella giustizia nel cuore per fare le cose quelle giuste, farle bene e farle in fretta, oppure avere la pazienza di farle piano quando questo ci è richiesto. Dunque il tempo della preghiera è sempre il più importante, anche quando poi si affronta la meditazione sulla parola o e come oggi il tema del divino volere. Vorrei chiedervi se sul divino volere ci siete. Avete già una conoscenza di base?
Alcuni no. Alcuni sì, alcuni no.
Allora quelli sì avranno la pazienza di ascoltare magari cose che conoscono benissimo, ma che è giusto che in questo momento velocemente, per quanto possibile, ripassiamo, no? Allora dicevamo l'origine del dono naturalmente è in Gesù e Maria, che hanno vissuto solo ed esclusivamente di divina volontà, e troviamo tutti i semi di questo in modo particolarissimo nel Padre Nostro, che Gesù ha insegnato: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, mio cibo è fare la volontà di Dio, eccetera. E Maria ha sempre vissuto solo di divina volontà ed è diventata degna di accogliere il Verbo. Però come dono non era mai stato dato all'umanità. La divina volontà era vissuta, obbedita, amata, seguita da tutti i santi, che sennò santi non sarebbero diventati, ma non era posseduta. In questi ultimi tempi, sono gli ultimi tempi, non sappiamo quanto dureranno, però sono gli ultimi tempi. In questi ultimi tempi la Trinità Santissima ha deciso di dare questo dono agli uomini per dargli la possibilità di ritornare allo stato primiero della creazione, quando era previsto che vivessero in comunione d'amore col Creatore in Eden, e se non avessero disubbidito tutto questo non sarebbe accaduto. Il primo strumento di questo dono dopo Gesù e Maria sulla terra è Luisa Piccarretta. Per chi la conosce e ha già letto degli scritti, c'è in corso la causa di beatificazione. Attraverso di lei il Signore ha fatto conoscere, lei ce l'ha ottenuto anche col suo martirio d'amore, ha ottenuto questo dono per l'umanità e poi lo ha fatto conoscere. Ci sono, mi pare, 36 libri sugli scritti di Luisa. Ha vissuto una sessantina d'anni solo di Eucaristia, aveva la prima o la seconda elementare, e però aveva la sapienza che gli è stata data con la grazia, e ha potuto scrivere una teologia altissima, appunto dettatagli dal Signore. Chi siamo noi? Il cammino continua, lo Spirito Santo non si ferma mai. Luisa ha portato la teologia della divina volontà, oltre al dono che ha vissuto in prima persona, e poi però il Signore continua a manifestarsi dove vuole, quando vuole, a chi vuole. E adesso in questo cammino entriamo in scena anche noi come strumenti per far conoscere, per vivere prima di tutto, perché se non lo viviamo non possiamo raccontare a nessuno, per vivere e far conoscere il dono del divin volere, cioè il possesso del divin volere. Per poter possedere la divina volontà come dono ci è richiesta la nostra volontà umana, anche perché altrimenti sarebbe impossibile. La volontà umana non convive con la divina volontà. Per conoscere il dono, amarlo, ottenerlo, viverlo e diffonderlo, dobbiamo conoscere il linguaggio. Il linguaggio è l'amore. Sembra una cosa scontata anche nel cristianesimo, ma non è così. A volte viene dimenticato quello che è la base, quello che è proprio la radice, quello che è il senza questo non si può. Adesso stiamo parlando del divin volere, ma anche un cristiano normale, fra virgolette, che è già sempre una bella cosa, non può essere tale senza amore. Chi non ama, come dice la scrittura, rimane nella morte. rimane nella morte, perché noi siamo nella morte se non siamo salvati, e siamo salvati solo attraverso l'amore. Quindi l'amore è indispensabile per essere cristiani, direi anche per essere umani davvero, per essere figli del divin volere, se non se ne può neanche parlare senza amore. Senza amore non si fa niente. Gesù ci diceva: senza di me non potete fare niente, ma lui è l'amore. Quindi non possiamo fare niente senza l'amore, ma proprio niente, non poco, qualcosina, e soprattutto niente di buono, soprattutto niente di buono. Gli strumenti, la preghiera, la carità, il perdono, l'umiltà, la perseveranza, la pazienza, eccetera, la consegna della propria volontà. Questi sono gli strumenti indispensabili per un cammino. I primi sono indispensabili per qualunque cammino serio cristiano, mentre la consegna della propria volontà è il passo in più per entrare nel divin volere e ottenere quello che Gesù chiama il dono supremo. Ecco perché anche prima abbiamo invocato lo Spirito Santo, non abbiamo fatto delle preghiere che sono sempre buone, diciamo qualunque, abbiamo fatto delle preghiere specifiche, l'invocazione dello Spirito, la preghiera del perdono, perché anche senza perdono non facciamo niente, perché è collegato con l'amore. Se amo, perdono. La carità è l'amore. L'umiltà, e beh, il paradiso terrestre ce lo siamo perso per la superbia. Se non entriamo nell'umiltà, non lo ritroviamo di sicuro. E la perseveranza, perché se non continuo, oggi ho scelto delle belle cose, le faccio stamattina, oggi pomeriggio, ma se domani non le faccio più, mi perdo tutto quello che avevo guadagnato. Vanifico tutti gli sforzi, mi faccio rapinare dal nemico che è sempre pronto come leone ruggente. Quindi la perseveranza e la pazienza, che non è affatto secondaria, perché pensate che pazienza ci ha il Signore con noi. Quando sta per scappare la pazienza, che succede un po' spesso agli umani, vero? Gesù, quanta pazienza ha con me, quanta ne ha avuta e quanta ne deve avere ancora per portarmi dove vuole lui. Allora tutta la pazienza che ricevo, tutta non ce la faccio, ma almeno un po' devo metterla in campo per vivere quello che mi si presenta ogni giorno e per offrirla ai fratelli nelle varie circostanze, per evitare di entrare in rotta di collisione con chi ci sta vicino, perché la pazienza e la carità la esercitiamo con quelli che sono vicinissimi. Perché avere carità coi cinesi siamo capaci tutti. Mandiamo via un vaglio, se abbiamo qualche lira non facciamo neanche fatica, è vero. Però la carità è quella che devo vivere con chi è qua così vicino a me tutti i giorni, oggi, domani mattina, stasera, dopodomani, e oggi e poi, no? E allora Questo cammino, questa luce, questo dono passa attraverso la porta strettissima di ogni gesto del quotidiano. È lì che ci giochiamo la vita o la morte, poi andando in là anche il dono del divin volere, ma prima ci giochiamo proprio la vita. Allora vale la pena di farci attenzione, di sceglierla. Visto che ci sono anche dei nuovissimi, le creature di solito si danno un gran da fare per riparare i danni del male, malattie, crolli materiali, finanziari, affettivi e spirituali, con tanta fatica e impiego di energie. Nel dono del divin volere ci viene offerta la possibilità di intervenire alla radice di ogni male, estirparlo per sempre da noi e dall'umanità. È la volontà umana, miope, egoista e orgogliosa, la radice di ogni male. Proprio quella volontà che in Adamo ha disubbidito al Creatore e ci ha chiuso le porte del paradiso terrestre, al quale eravamo destinati dall'amore che ci ha pensati e ci ha chiamati all'esistenza per la gioia e per la vita e non per il dolore e per la morte. E mi è venuto in mente che siccome c'era nel giornalino potevamo leggere questo branetto, perché mi sembra illuminante, ma non lo leggo tutto adesso, tanto poi ve lo lascio. Ecco, questo come
è bello che dice Gesù alle 8:30 del 26 marzo 2011: chi non mette in pratica vanamente impara.
Sì, questo lo vediamo continuamente con noi stessi e con gli altri. Se facciamo entrare qualche notizia solo attraverso la mente e poi non diventa cuore, non diventa carne e sangue e non la mettiamo in pratica, non ce la ricordiamo più neanche. E quante volte ci capita, anche fratelli di preghiere da anni, che ma io questa cosa non l'avevo mai vista, e ci viene un po' da piangere, perché dice veramente sono 10 anni che ne parliamo, che scriviamo, che però non servono, non sono servite a niente, perché non le hai messe in pratica. È solo quello che vivi, la tua esperienza, che ti rimane anche nella memoria e che ti rimane anche così vivida che puoi trasmettere agli altri, se no cosa gli racconti? Quello che hai letto sul libro non ha senso, non te lo ricordi, non sei credibile perché non lo vivi, non ti serve e non serve a nessuno. E come vi ho detto prima quanto ritengo che sia importante la preghiera, volevo proprio proporvi di pregare la coroncina della Divina Volontà, se ci sta.
Io sì.
Questa preghiera ce l'ha data il Signore, naturalmente c'è il credo, quello della Chiesa, anche l'Angelus. I problemi delle vostre famiglie, i problemi di salute, i problemi del cuore, della mente, psicologici, materiali, morali, le speranze, le incertezze, le paure, perché siano bruciate nel fuoco divorante dell'amore e della divina volontà, e tutto il bene e il bello che il Signore ha depositato in voi possa emergere, brillare, essere consegnato sulle mani di Maria e portato al trono del Padre, perché vi riguardi con amore particolare, con misericordia, e possa illuminarvi e condurvi e riempirvi della sua gioia, della sua pace. Signore, deponiamo sul tuo altare la
Signore è la nostra pace.
In questa decina la preghiera nel divin volere non rimane mai circoscritta, sempre si amplia nell'infinito di Dio. In questa decina vogliamo ringraziare il Signore per la creazione, per la redenzione e per la santificazione nel divino volere. Vogliamo chiedergli perdono per ogni mancanza d'amore nostra e dell'umanità, ricucire ogni strappo fra il cielo e la terra, intercedere per ogni necessità della famiglia umana, per la guarigione degli ammalati, la liberazione degli oppressi, e perché tutti i miseri della terra ottengano ascolto all'orecchio dell'amore, ottengano pane e pace, giustizia e speranza. Signore,
di me è scritto nel rotolo del libro.
Ecco, io vengo, Dio, per fare la tua volontà.
Di me. Per fare tua un'intenzione per questa decina.
Il Signore ascolti le nostre preghiere, ascolti le nostre necessità e ci aiuti a vivere secondo la Divina Volontà.
Signore,
nella nostra mente il tuo volere sia.
Ci accantiamo. Spero che durante la preghiera abbiate meditato e abbiate qualche cosa da dire o da chiedere o da sottolineare. Cosa dici?
Vorrei, Aurora, se potessi tu un pochino parlarci di te, come è iniziata la tua esperienza, come è iniziata la tua
costruzione. Su di me.
Ma no, ma molti non sanno niente di te, Aurora.
In due parole. Il sapere di Gesù, del divin volere.
Ma è come è cominciato il divin volere? Come
è cominciato?
Come è accaduto per improvvisamente, penso, oppure naturalmente.
Va bene, modo? Però brevemente, perché che conta è la divina volontà.
Certo.
È accaduto che una sera è arrivato Gesù alle 9 di sera e ha cambiato tutta la mia vita e anche quella di tanti altri. Mi ha girato come un guanto, mi ha chiesto se volevo scrivere per lui, gli ho detto di sì e siamo qua.
È stata la prima esperienza questa del sentire Gesù
sì.
In questo modo. E sì, cosa, sì, come l'hai vissuta? Sì, cosa sì, ti sì. Sei sentita del
Come lo vedi? Che sogno, lo vive della sveglia. Ero alla scrivania e abbiamo scritto alcune cose. E poi da lì è partito tutta una serie di messaggi che all'inizio erano per me e sono rimasti tali. E poi dopo invece sono diventati per tutti, come il Signore parte sempre da uno o da pochi per poi dare a tutti, no? Quando il Vangelo non era per gli apostoli, era per l'umanità. E quello che ha dato la Luisa non era solo per la Luisa ma per l'umanità, e questo vale per me e per qualsiasi altro strumento del Signore. Perché il Signore, noi tendiamo tutto a ridurre, ma Lui invece tende tutto a dargli la sua misura, che non è la nostra. E quindi tutto questo è accaduto con Gesù al 21 di giugno del 1993. Di tempo fa.
Ma il tuo sentire di fronte a questa cosa così grande,
sì.
Cosa ti sei sentita? Che dai pensato?
No, sono qua.
Hai capito immediatamente?
Certamente, sono poi dopo la prima persona dalla quale poi sono corsa è il parroco, perché è logico, no? Cioè, credo, almeno per me è stato logico andare da lui e dirgli: qui sta succedendo questa cosa, aiuto. Perché non è così che uno dice: oh, è arrivato Gesù, adesso mi manda una letterina, no? C'è tutto un così, no? Però lui non si è spaventato, mi ha detto che conosceva altre esperienze, di stare tranquilla, non cambiare niente nella tua vita, prega, stai serena e vediamo i frutti li abbiamo visti. Poi in tutti questi anni sono successe tante cose, abbiamo scritto tanti libri, come Clara sa e tanti anche sanno, e poi c'è stato questo cammino appunto della Divina Volontà, che non è stato subito così evidente, anche se dopo rileggendo c'era già tutto, però non lo sapevo che era questo, insomma, non sapevo neanche che esisteva la Luisa Piccarreta, l'ho scoperta dopo un po' di anni che andavo avanti col Signore, che lui diceva: figlia del mio volere, ma che bello. Però non sapevo cos'era il divin volere, forse non lo so neanche adesso, perché non so se l'avremmo scoperto mai, però tanto più di prima sicuramente sì, camminando piano piano, sì, no? il tutto no,
no.
Il tutto neanche nell'eterno. Dimmi, cara.
Voglio chiedere come, cioè, come l'hai visto, ecco, se è stata una funzione interiore, se oppure l'hai visto in carne e ossa, come,
no, no,
come
no,
quando
no,
vedi una persona.
No, no, io non ho apparizioni. Quelle sono le apparizioni, è un altro carisma, non è il mio. In carne e ossa non l'ho visto.
Con quale senso?
Non con quelli che conosciamo. Non con quelli che conosciamo. Sì, sì, sì. Anche le visioni non sono con questi occhi. Qualche volta sì, tutto sommato. Per esempio, quando si è mostrato nell'Eucaristia era con questi occhi. Però normalmente no. Normalmente con degli altri occhi che.
Non so,
non so dove sono, l'immaginazione è un'altra cosa, totalmente diversa, così come l'ascolto di una voce è diversa, insomma, è difficile spiegare queste cose. Sono...
Non lo capisco, perché se non c'è apparizione, non c'è gambe e ossa, non c'è immaginazione.
Ma l'immaginazione è un qualcosa che nasce nella tua mente e che tu puoi muovere come ti pare, che svanisce quando è vero, cioè non è un qualche cosa che arriva dall'esterno, è proprio un'altra esperienza, però non sono cose tanto semplici da raccontare. Poi tutto sommato non sono neanche, sì, magari non sono neanche così importanti, perché almeno a me sembra che quello che conta è il messaggio, è quello che il Signore è venuto a dirci e che ci chiede di divulgare, e questo è quello che almeno io la vivo così. Non ti nascondo che all'inizio avevo anch'io tante curiosità, perché quando ti si apre una finestra ti affacci, ti fammi vedere cosa c'è, però poi nel cammino col Signore, se ti fidi quello che decide Lui, che vuole Lui, che indica Lui, va bene, non mi viene più neanche in mente di chiedergli perché. Non mi interessa neanche,
sì, ma
basta che lo sappia lui, perché a me va bene, le scelte, poi lo spirito che ci conduce lo seguo perché mi fido, perché se no non segui qualcuno di cui non ti fidi, vero? Allora, e ti fidi perché? Perché in qualche maniera l'hai conosciuto, perché si è fatto conoscere con i mezzi che lui ha, e quindi
Non ho mai pensato che fosse, non hai mai visto niente che fosse, per dire, una intromissione del maligno.
Certo. Quindi... sì, ma c'è la Chiesa che vigila su questo, sorella mia, eh.
No, lei.
Sì, no, la Chiesa che vigila su di me. Non esce niente da noi, non di scritti o incontri, eccetera. Dove non ci sia il sacerdote che ha vagliato tutto.
Anzi, io vorrei dire che Aurora mi aveva chiesto la presenza di un sacerdote, io purtroppo non ho trovato un sacerdote disponibile, perché generalmente gli incontri li fa la presenza
di un
sacerdote.
Quando facciamo, sì, anche i ritiri, ce n'è uno, anche due o tre.
No, dico, ma lei quando ha avuto questi iniziamenti?
Ma certo, il timore, sì, altro che il timore, il primo timore è quello di essere ingannati, chissà, esatto. Certo, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, infatti ho chiesto al Signore, è l'unica condizione che gli ho messo per dirgli di sì, di essere sicura che si facesse riconoscere assolutamente sempre e di non essere ingannata dal nemico, ma ciò nonostante, non è abbastanza, perché comunque quello che scriviamo è verificato dalla Chiesa, e quindi il fatto che sia il Signore lo deducono dalla comunione con la parola di Dio. Non so se mi spiego. Non c'è niente che possa venire da Dio che contraddica la parola di Dio, e questa è la verifica che fa la Chiesa, e quindi, e che a questo punto possiamo fare anche noi, perché dopo tutti questi anni lo fa sempre lo stesso la Chiesa, però e già la prima verifica la facciamo noi adesso, perché dopo tutti questi anni e questa esperienza, diciamo, la parola, insomma, un po' la conosciamo, non è come l'inizio, e se arrivasse qualcosa che è contrario alla parola di Dio non è Signore, quindi, o se la guida spirituale dice se no questo non va bene buttalo via, benissimo, se la vede, se per assurdo sbagliasse la guida spirituale si arrangino fra di loro.
Ma io penso anche
noi che ubbidiamo.
La sensazione di pace, di amore che l'abbia trasmesso subito, quello sia già stato un significato.
Sì, però non puoi fidarti solo di questo. Questo è importante, certo, per me. Ma nel momento in cui poi vado in giro dei fratelli a trasmettere quello che ho ricevuto, non posso dire, ah, io mi sento in pace, allora va bene. No, aspetta un momento. Sai, la pace è una bella cosa, possono avere in tanti e tanti modi, però è giusto verificare tutte le cose, se no non è carità, perché posso porterei me stessa, cosa da quale nessuno sa cosa farsene, io per prima, quindi questo è importante.